Eccoci di nuovo a Ultimo Grido con Luca Ciammarughi. Oggi parliamo di chitarra e ne siamo veramente felici. È già la seconda volta quest'anno che dedichiamo un approfondimento specifico a questo magnifico strumento. La prima è stata, lo ricordo, nei mesi di settembre-ottobre, quando abbiamo seguito il concorso Pittaluga, uno dei più importanti al mondo per quanto riguarda la chitarra. E ci ritroviamo tra l'altro anche con l'autore del libro che presentiamo oggi, che è Angelo Gilardino. Ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Ecco maestro, sono arrivate già le prime mail dagli ascoltatori, fra cui un ascoltatore da Napoli, Raffaele Iervolino, che ci fa una domanda. Innanzitutto lo saluto e lo ringrazio per questa domanda e la volgo a lei. Raffaele Iervolino, che è insegnante di chitarra nelle scuole medie, chiede se esiste un compositore fra quelli illustrati nel libro che abbia uno stile, un modo di suonare che sia nato esclusivamente per la chitarra e che in altri strumenti non si trovi.
Tutti i compositori dell'Ottocento componevano a partire dall'idioma strumentale e componevano principalmente per se stessi, per il loro personale repertorio nei concerti, quindi Sor, quindi Giuliani. Inoltre componevano per l'uso dei dilettanti, degli amateur. L'editoria dell'epoca era prospera proprio in questo settore, nell'offrire ai dilettanti delle musiche pronte da essere collocate sul leggio, essere lette e suonate. Non erano musiche paragonabili a quelle che i compositori scrivevano per se stesse, però erano musiche che avevano un contenuto musicale ed avevano un alto livello di artigianato musicale. Per esempio, erano scritte molto bene dal punto di vista armonico e formale. Una composizione come quella che lei ha fatto ascoltare all'inizio della trasmissione, le variazioni sull'aria del flauto magico opera 9 di Sor, sono inconcepibili al di fuori della chitarra. Se lei provasse a trasferirle su un'altra destinazione strumentale, il risultato sarebbe miserrimo. Quindi queste musiche sono nate in simbiosi con le corde e poi naturalmente sono state anche formalizzate bene dal punto di vista musicale, perché non si trattava solamente di virtuosi ma anche di compositori, di musicisti che avevano una preparazione compositiva, una capacità di strutturare bene la forma musicale. Però ecco, la chitarra è gelosissima in questo senso. I pezzi scritti per chitarra, scritti bene, ecco, non sono trasferibili su altri strumenti e se lo sono perdono molto del loro fascino.
Benissimo, ecco un altro dei compositori tra l'altro che hanno un'idiomazia tipicamente chitarristica e è presente anche nel CD con Segovia è Miguel Llobet, mi corregga se sbaglio la pronuncia perché è catalano.
No, la pronuncia è giustissima, la pronuncia in catalano perfettamente.
Infatti, ecco, catalano Miguel Llobet, una figura su cui, come afferma lei nel libro, è caduto un po' una coltre di oblio, forse un velo di misconoscenza, e che fu proprio uno di coloro che portarono qualcosa di nuovo nella chitarra con un lavoro veramente magistrale, proprio a livello squisitamente idiomatico e timbrico, no?
Certamente, pochissimi autori hanno fatto una cosa così importante come quella che ha fatto Llobet con l'idioma, con la scrittura chitarristica, scrivendo così poca musica, perché ha scritto pochissimo. Era pigro e tendeva alla depressione. Ciononostante, quello che ha fatto lui è stato di grande influsso sul Novecento chitarristico successivo, perché lui ha rinunciato alla retorica ottocentesca che puntava verso il virtuosismo, ma puntava molto anche sulla mimetizzazione dell'orchestra in abiti chitarristici, cioè si tendeva a far credere all'ascoltatore che la chitarra era una piccola orchestra. Bene, Llobet abolì questa retorica e trovò un modo di scrivere per chitarra adoperando molto meno note, con armonie molto più sottili, però caricando sull'espressione timbrica quello che perdeva in spessore e in potenza armonica. Scoprì così un linguaggio chitarristico più umile ma di una genuinità, di una freschezza, di una poesia prima di lui ignote.
Bene, allora oggi direi di far scoprire anche ai nostri ascoltatori la musica di Miguel Llobet, nato nel 1878, morto nel 1938, con due dei suoi brani per chitarra. Il primo è il Testament d'Amelia o d'Amelia del 1944 e sempre del 44 è il Noi della Mare con Andrés Segovia alla chitarra.
Thank you.
veramente commoventi questi due brani di Miguel Llobet, Il Testamento d'Amelia e Il Noi della Mare, entrambi registrati nel 1944 da Andrés Segovia alla chitarra. E ci ritroviamo in studio con Angelo Gilardino per parlare, ricordo, del suo libro La Chitarra, nella collana Lezioni Private delle Edizioni Curci. Ecco, ben ritrovato Angelo, e direi a questo punto di andare un po' a esplorare quello che è stato il tuo rapporto con Andrés Segovia, una sorta di circolo virtuoso in un certo senso, poiché da un lato sicuramente lo studio delle carte da musica di Segovia ha portato a te molto materiale per i tuoi studi, però è vero anche il contrario, cioè che il tuo lavoro ha portato a galla la vera dimensione di quello che è l'apporto di Segovia al repertorio della chitarra, credo, no?
Sicuramente sono molto orgoglioso di questo. Cioè, io ho cercato di dar vita al repertorio della chitarra, di dare un contributo al repertorio della chitarra attraverso le mie composizioni, ma il recupero del repertorio, diciamo, nascosto di Segovia, quello che era stato scritto per lui e del quale lui non poteva occuparsi perché era oberato dalla sua attività concertistica, questo recupero è stata un'operazione che, conclusa attraverso la pubblicazione di tutti gli inediti, ha dato la vera ed esatta dimensione del peso che quest'uomo ebbe nella storia della chitarra, ma anche nella storia della musica, perché pochi esecutori hanno saputo catalizzare su di sé l'attenzione, l'apprezzamento, come dire, l'affetto anche dei compositori che scrivevano musica per lui a fondo perso, ben sapendo che da un certo punto in poi della sua carriera ben difficilmente avrebbe potuto occuparsene, eppure scrivevano a Garganella, ecco, ti faccio un caso. Nel 1937 un compositore spagnolo emigrato in Argentina, Jaume País Catalano, ecco, che fu anche amico e biografo di Manuel de Falla,
sì,
scrisse tre pezzi molto belli per Segovia, tre temas de recuerdo, li scrisse e non glieli diede, cioè li scrisse per lui, glieli dedicò, ma non glieli diede, non glieli consegnò materialmente, giunsero alle mani di Segovia e al suo archivio attraverso la vedova di Paissa, che li mandò all'ormai vecchio Segovia, che non poteva più nemmeno leggerli, decifrarli, io credo, perché aveva dei problemi di vista. Ebbene, questi pezzi sono saltati fuori nell'archivio, tra l'altro non li ho nemmeno trovati io, perché non erano insieme alle carte di musica, erano allegati a una lettera della vedova di Paissa, li ha trovati il giovane maestro Luigi Attademo, che mi coadiuvava nella ricerca di questi lavori. E questo per dirti, ecco, a quale punto giungevano i compositori, cioè scrivevano musica per Segovia ben sapendo che Segovia non avrebbe mai potuto suonarla. E lui aveva ammucchiato lì questa catasta di musica e ha lasciato disposizione affinché, vada bene, finito il secolo XX, lui ha fatto come Lussalonè, ecco, questo è il mio secolo. Finito il secolo XX, a partire dal secolo XXI queste musiche diventassero accessibili, ed è toccato a me, per designazione dei suoi eredi, credo anche su una disposizione che aveva lasciato lui, occuparmene. Quindi il mio rapporto con Segovia è stato non un rapporto diretto, personale, anche se ci siamo incontrati alcune volte, anche se abbiamo corrisposto inevitabilmente, ma io non ero un suo allievo, non ero un suo seguace, lui però ha preso questa decisione e il nostro rapporto è stato quindi un rapporto, diciamo, transgenerazionale, cioè lui ha passato la staffetta a me per quello che riguardava queste musiche e io ne sono molto orgoglioso. Ci ho messo veramente l'anima, ho lavorato 6 anni e non ho ancora finito. Ecco, pensa che appena alcuni mesi fa ho consegnato l'orchestrazione di un concerto di Tansman che aveva scritto per Segovia un omaggio a De Falla, ma non l'avevo orchestrato ben sapendo che Segovia non l'avrebbe suonato. Ecco, e sto ancora occupandomene con grande passione. È stato uno dei motivi dominanti della mia carriera di musicista.
Caspita, una missione quasi, devo dire, veramente importante, e che ha veramente tutta la mia ammirazione. Ecco, ma maestro Gilardino, fra tutti questi nomi di chitarristi, una sorta di guida ma anche un dizionario, quale si sente di considerare affettivamente più importanti, proprio soggettivamente, tre o quattro di questi compositori, chitarristi o anche solo compositori che scrissero per chitarra, di cui sente particolarmente importante la riscoperta o la valorizzazione, a parte Jobet?
Sì, guardi, io sono particolarmente vicino ai maestri del Novecento storico, della prima metà del Novecento, perché penso che siano stati gli ultimi grandi artefici della musica. La chitarra non ebbe il beneficio di vedere aggiungersi al suo repertorio le musiche scritte da Schoenberg, da Stravinsky, da Béla Bartók, musicisti di quella forza. Però i musicisti di rincalzo sì, scrissero per chitarra, e tra loro mi sono particolarmente cari l'italiano Mario Castelnuovo tedesco, il polacco-francese Alexander Tanzmann e un britannico, Cyril Scott, la cui unica composizione per chitarra, scritta per Segovia nel 27, si credeva irrimediabilmente persa. Lui stesso, Scott, pensava che fosse andata persa e invece io l'ho trovata nelle carte di Segovia. Quindi questi tre autori, secondo me, che non erano chitarristi, ecco, sono quelli che hanno interpretato della chitarra quel lato lirico, intimista, pur non mancando in certi momenti delle loro composizioni di nervo ritmico, eccetera, ma soprattutto l'aspetto evocativo, e questo ha fatto un grande regalo, ecco, al repertorio della chitarra, perché Scott ha scritto una sola sonatina, ma Castelnuovo tedesco ha scritto un sacco di musica per chitarra, e io sono particolarmente vicino a questi autori, perché erano degli ottimi musicisti, non erano dei dilettanti, capisci cosa voglio dire? Cioè, questi sapevano il contrappunto, le forme musicali, l'orchestrazione, erano dei veri maestri, e anche quando scrivevano per uno strumento piccolo come la chitarra, quando scrivevano, per così dire, in miniatura, in trasparenza, lasciavano percepire chiaramente questa loro maestria. Io li ammiro molto e ti devo dire che, ecco, ho cercato anche di assomigliare a loro. Quindi, scusa, ecco, l'espressione, mi sono fatto il mazzo per assomigliare a loro, per scrivere come sapevano scrivere loro. Quello che è accaduto nella seconda metà del Novecento mi è molto meno vicino, anche se devo dire, davanti a un pezzo come Nunc di Petrassi, come Nocturnal di Britten, chapeau, però lì si tratta di picchi, ecco, il loro pensiero musicale, la loro profondità è fuori discussione.
Chiarissimo. Ecco, maestro, adesso noi ci salutiamo, io continuerò a mandare in onda anche nella prossima mezz'ora qualche altro brano dal bel CD, bellissimo CD con Andrés Segovia, interprete di brani chitarristici, e la ringrazio anche a nome di Radio Classica perché ci offre tra l'altro lo spunto con questo libro per proporre sempre di più ai nostri ascoltatori, e più di quanto non abbiamo fatto finora, il repertorio chitarristico, soprattutto nei suoi rami più inesplorati. Quindi grazie mille per essere stato con noi. Ricordo agli ascoltatori che Angelo Gilardino ha presentato il libro La Chitarra, da lui scritto con prefazione di Emilia De Segovia, delle edizioni Curci.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, magari ci risentiremo in futuro. Grazie mille ancora, Angelo Gilardino. Noi proseguiamo con i nostri ascolti, sempre dal CD allegato a questo libro, e passiamo adesso a un brano decisamente celebre, Recuerdos de la Alhambra, registrato nel 1956 da Andrés Segovia alla chitarra, musica di Francisco Tárrega. Abbiamo ascoltato uno dei più celebri brani per chitarra di tutti i tempi, Recuerdos de la Alhambra di Francisco Tárrega, registrato nel 1956 in questa presa di suono da Andrés Segovia alla chitarra, naturalmente, ed è uno dei brani che fanno, uno dei 14 brani che fanno parte del CD allegato al libro La chitarra di Angelo Gilardino per le edizioni Curci, un volume in cui Gilardino, uno dei massimi esponenti mondiali della chitarra, racconta con slancio narrativo le personalità dei grandi compositori che scrissero per chitarra e il loro contributo a quella che è stata l'evoluzione del linguaggio, della scrittura, del timbro chitarristico, quindi dalla A di Aguado fino alla W di Walton, con anche un rilievo particolare a quelli che furono i protagonisti del Novecento musicale e in particolare del Novecento storico, che Gilardino ha ricordato amare in particolare molto per quello che è appunto il repertorio chitarristico. Un libro che tra l'altro ha un ricco apparato di immagini fotografiche, didascalie, che contribuiscono così allo stile accattivante e divulgativo dell'opera. Quindi semplicità, immediatezza, se vogliamo, anche di comunicazione, ma devo dire grande veridicità in quella che è la narrazione, grande un libro molto molto documentato e che vuole andare soprattutto a far scoprire a chi ancora non conosce, non ama o non ha mai pensato di approfondire quello che è il mondo della chitarra, appunto tutti i rivoli di questo mondo veramente meraviglioso. Abbiamo sentito dalle dita di Segovia quali fosse la forza che si esprime attraverso la grazia nella chitarra e anche quale la sensualità in particolare in questo repertorio ispanico. Adesso andiamo in pubblicità e ci ritroveremo con un'altra serie di ascolti chitarristici. Siamo di nuovo negli studi di Radio Classica, Ultimo Grido con Luca Ciamarughi, e oggi ci occupiamo di chitarra. Lo facciamo grazie a una preziosa pubblicazione dell'editore Curci intitolata La chitarra di Angelo Gilardino, libro più CD. E ringrazio vivamente Alice Bertolini dell'edizione Curci per avermi portato a conoscenza di questo bel volume che mi permette innanzitutto di venire a conoscenza di molti compositori che scrissero per chitarra e di tutto un fiorire di repertorio chitarristico, in particolare nell'Ottocento e nel Novecento storico, poiché è quello il periodo preso in esame, oltre naturalmente al Settecento. Con l'eccezione di alcune incursioni naturalmente in un repertorio magari più antico, abbiamo anche Johann Sebastian Bach, che non scrisse nulla per chitarra e non sappiamo nemmeno se ebbe mai occasione di ascoltare un chitarrista, ma molte delle sue composizioni fanno parte del repertorio corrente di moltissimi chitarristi e quindi è stato giustamente inserito in questa guida.